Seme di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio.
Bentornati nel podcast. Oggi parliamo di tradizioni popolari e di come queste abbiano un po' influenzato la brutta nomea della strega. Vediamo subito di che cosa vi voglio parlare. Avrete sicuramente sentito dire che le streghe si occupavano del maltempo, di riti, di fertilità, di aborto, di morte. Ecco, tutte queste cose che sono state attribuite alla strega in modo negativo, in realtà facevano parte di una tradizione popolare che ha sempre partecipato al tessuto culturale di un'epoca contadina, di un'epoca dove la vita era dura, la vita era in armonia con la natura e a volte l'armonia andava ricercata. Per ricercare questa armonia c'erano delle persone deputate a fare determinati atti magici e rituali, che appunto erano le streghe, quelle che furono chiamate streghe, tra le quali c'erano anche le guaritrici, c'erano le donne che avevano la visione, c'erano coloro che praticavano alcuni incanti particolari come la magia d'amore. Ma perché tutto questo era così importante? Noi oggi lo consideriamo superstizione e ancora oggi, se sentiamo dire, magari non noi, ma se qualcuno sente dire che esiste qualcuno che fa rituali di purificazioni, rituali d'amore, non intendendo ovviamente legamenti o cose che vanno a ledere la volontà dell'altro, ovviamente, ma rituali di maltempo, ecco, tutte queste cose che vengono elencate all'occhio di una persona, all'orecchio di una persona profana, sembrano stupidaggini. E lo sono stupidaggini, se però non prendiamo il contesto culturale nel quale sono nate. È chiaro che oggi la magia del maltempo, piuttosto che la magia d'amore o di fertilità, può sembrare qualcosa di infantile. Ma in un'epoca, appunto, come si diceva all'inizio, dove la natura faceva da padrona alla vita antica, era necessario ristabilire un contatto e un equilibrio con lei, e questo si faceva attraverso dei rituali. Vediamo perché erano così importanti questi rituali. Le tradizioni antiche si muovono su altri principi rispetto a quelli di oggi, che noi consideriamo assoluti, soprattutto poi da quando si è affermata la visione scientifica che non ammette assolutamente nessun tipo di atto magico, perché l'atto magico di per sé non è riproponibile, non è ripetibile, e ad ogni atto magico il risultato è sempre diverso, quindi non è scientificamente provato, come diremmo oggi. Vediamo qualche esempio, e questo mi interessa per sfatare chiaramente tutti i miti, falsi miti che sono ancora oggi presenti sulle streghe, ovvero appunto che fossero cattive, che provocassero la morte, facessero chissà quali incanti malefici, senza però considerare il contesto nel quale questi atti nascevano, che è poi quello che salva le streghe, è quello che avrebbe salvato le streghe dai roghi e dalle impiccagioni. Oggi è importante riscoprire e parlare di queste cose, e siamo qua per questo. Parliamo per esempio dei riti di fertilità. Che cos'era la fertilità? La fertilità era quella sfera della vita antica che permetteva ad una famiglia, ad un clan, ad una tribù di andare avanti. Senza figli non era possibile mandare avanti la famiglia, sia per quanto riguarda il lavoro fisico pratico, perché i figli erano utilizzati anche per lavorare, sia per quello che riguarda l'eredità. Sappiamo che i figli ereditavano quello che i genitori, in alcune epoche solo il padre aveva creato, e quindi era molto importante che per non far cadere nel nulla tutto lo sforzo e il lavoro di una vita, ci fossero dei figli a prendersene cura. Il problema è che in un'epoca dove esistevano anche molte malattie e c'era una mortalità infantile altissima, fare molti figli garantiva la sopravvivenza di quella famiglia. Quindi era importante tentare più volte, come dire, più figli faccio, più probabilità ho che qualcuno resti in vita per tenere le redini della famiglia in mano. Era una garanzia avere molti figli. Per avere molti figli ci si affidava anche a dei rituali di fertilità, quindi le donne si affidavano a determinate pratiche e si affidavano anche alle guaritrici che consigliavano quali rimedi prendere, quali tipi di rituali di psicomagia, oserei chiamare, fare. Ma oltre alla psicomagia, io credo che ci sia anche un aspetto proprio vibrazionale, quindi non è soltanto quella che oggi noi chiamiamo il condizionamento mentale o l'effetto placebo. C'era anche una condizione di vibrazione che cambiava facendo determinati atti rituali, usando determinate piante, usando anche degli amuleti. Oggi sappiamo che tutto è vibrazione, anche i simboli lo sono, quindi l'utilizzo di un simbolo piuttosto che di un altro cambiava la vibrazione della persona che lo portava con sé o che lo incideva da qualche parte. Ecco, quindi come dicevamo prima, le tradizioni antiche si basano su principi diversi, quindi non possiamo cercare la garanzia scientifica di quello che accadeva come pretendiamo oggi, ma dobbiamo affidarci a quello che era il sentire antico, e quindi anche se non erano conosciuti tutti i principi appunto della sfera vibrazionale del mondo, quindi dell'esistenza di un'energia sottile che con la sua appunto vibrazione può cambiare e interagisce con noi a livello appunto impercettibile, i nostri antenati queste cose le sapevano, le percepivano. Può darsi che in epoche antiche, io non escludo che queste conoscenze fossero passate direttamente dagli sciamani, dai sacerdoti, dalle sacerdotesse, proprio dalla voce degli spiriti che comunicavano come potesse funzionare il mondo sottile. Io ho un po' questo sentire, questa visione molto forse poetica e romantica, ma sento che rispetto a questo c'è qualcosa di vero. E dunque, se la fertilità era importante per mandare avanti tutta la baracca, c'era bisogno di una coppia. La coppia fondamentalmente era formata da uomo e donna, perché erano loro in grado di riprocreare e quindi di creare questa prole. E quindi da qui derivano anche rituali d'amore, quindi questi rituali dove si univano le persone, si propiziavano le unioni. Io ancora oggi ho una busta che la mia nonna teneva sotto il materasso, dove dentro c'era un rosario e due cuori intrecciati, ed erano quei classici amuleti che venivano regalati o creati e confezionati per i novelli sposi. Quindi ancora oggi abbiamo memoria di questi rituali che propiziavano i matrimoni, le unioni, affinché fossero fertili, affinché fossero durature, affinché i membri di questa unione fossero sani, in grado di portare avanti il lavoro, perché fondamentalmente è l'importante, diciamo, che garantiva la sopravvivenza era appunto il lavoro. E appunto si passa poi all'aspetto della guarigione, quindi era importante mantenersi in salute, era importante che tutto funzionasse bene, e quindi si facevano rituali e ci si affidava alle guaritrici per stare bene, per stare in salute, per sconfiggere le malattie che spesso si pensava fossero causate dagli spiriti. Questo è una visione che non è del tutto sbagliata a mio avviso, ma dentro ha anche un aspetto consolatorio, cioè se io so che c'è un'entità che mi crea la malattia, io posso pacificarmi con quell'entità e quindi evitare la malattia. Se non so da dove proviene la malattia ed è solo un caso che mi venga quel malore, io non so come fare per impedirlo e quindi sono in difficoltà per quello che è la mia vita, per quello che è la mia famiglia e il mio lavoro. Dall'altra parte, probabilmente questo sentire la presenza di uno spirito che poteva creare la malattia o anche appunto mandarla via, era legato al discorso iniziale, quindi potrebbe essere una memoria di una conoscenza molto più antica, quando si comprendeva che la malattia arriva magari per una disfunzione vibrazionale, per qualcosa che non funziona nella nostra vita e che quindi faccia causa, sia diciamo causata da un aspetto più sottile, energetico, spirituale. Ecco, possiamo avere queste due ipotesi, chiaramente nessuno ci darà mai la certezza, ma possiamo qui parlare liberamente di quello che è il nostro sentire. E per finire, sappiamo che era importante fare previsioni, per esempio anche sul tempo, come dicevamo all'inizio, perché era così importante la magia meteorologica, sia la divinazione sia i rituali per garantire il buon tempo, ma perché fondamentalmente il lavoro dei campi e i frutti della terra erano l'unico modo per sopravvivere. No, in assenza di supermercati e di quant'altro potesse mantenere in vita le persone, l'unico modo per mangiare era quello di coltivare ed avere un buon raccolto. Ecco che nascono anche tutti i rituali del raccolto per ringraziare le divinità che donano il raccolto affinché l'anno dopo possano essere così generose e rituali per garantire la prosperità del raccolto prima del raccolto, quindi della benedizione dei semi, per esempio, conosciamo questa tradizione contadina. E non ci dimentichiamo poi anche che tutta la parte autunnale dell'anno, quindi il riposo della terra, anche questa era celebrata invocando la protezione degli antenati. Quindi ogni parte dell'anno, nel calendario agricolo, lo vediamo anche nella ruota dell'anno, era fatta di piccoli rituali di benedizione, ringraziamento, invocazione di aiuto, sempre per la sopravvivenza, sempre per avere buoni frutti dalla terra. Oggi noi chiaramente abbiamo un po' giustamente stravolto anche questo senso perché non abbiamo più bisogno di coltivare, ma associamo tutte le stagioni del lavoro agricolo alle stagioni dell'anima, potremmo chiamarle. Quindi i nostri semi sono i nostri intenti spirituali che viaggiano all'interno di questa ruota dell'anno e questo è quello che chi ha lavorato con me con i PDF, soprattutto annuali, lo sa benissimo perché il lavoro, il ciclo del seme è proprio quello che seguiamo in tutti i PDF fondamentalmente, in tutti i PDF che propongo perché andiamo proprio a seguire una stagionalità per creare i nostri intenti, i nostri riti, le nostre richieste. Se dunque io riesco a creare dei rituali per propiziare il buon tempo, il buon raccolto, la fertilità, una buona unione di coppia, riesco a mentalmente mettermi tranquillo o tranquilla, riesco a sentire dentro di me quella pace di aver fatto tutto il possibile per potermi garantire la sopravvivenza. E questo non era poco in un tempo in cui le incertezze erano molte. La divinazione supporta tutto questo perché la divinazione permetteva di vedere in anticipo che cosa sarebbe successo, quindi avere una visione sul futuro che poteva permettere di cambiare le sorti e quindi aggiustare il tiro, diciamo, delle nostre azioni, delle azioni dei nostri antenati, oppure poterci dare una sorta di rassegnazione dicendo ok, questa volta è andata così. Ma inizio a preparare il nuovo raccolto, i nuovi semi, inizio a impegnarmi affinché il prossimo anno tutto sia diverso. E questo è un po' anche quello che facciamo noi con i bilanci. Adesso siamo a luglio, ci prepariamo per la festa del raccolto, ci saranno molti rituali di gratitudine, ma soprattutto iniziano i primi bilanci, quindi quello che ho visto nascere dal mio lavoro invernale. Se è soddisfacente per me o no, e se non è soddisfacente, che cosa posso fare di diverso nel prossimo ciclo? E da qui tutti, appunto, tutti i rituali, tutti gli spunti, che troverete nei PDF vi porteranno poi a fare anche una sorta di nuovo calendario annuale con una nuova mappa, per creare i vostri intenti nel prossimo ciclo che inizia con Suwin, quindi in piano autunno, nel momento in cui la terra si riposa, perché è proprio lì che iniziamo a fare i progetti, è lì che facciamo riposare il terreno in attesa che i semi possano svilupparsi con il calore del sole. Come vedete, non c'è distanza tra quello che facciamo oggi e quello che facevano i nostri antenati, e mi piacerebbe davvero che questa distanza fosse colmata dall'informazione e non più dall'ignoranza, perché l'ignoranza che oggi vive ancora riguardo al folklore, riguardo alle tradizioni popolari, è tantissima. E questo cosa porta? Porta a dire che le streghe facevano rituali d'amore, facevano allontanare le persone, facevano divinazioni per capire come danneggiare gli altri o rituali per creare problemi di appunto ai raccolti magari del vicino. Queste erano le accuse classiche che si leggono sui processi, sui resoconti processuali dell'Inquisizione. Capire invece perché questi rituali venivano fatti e in quale contesto riporta le streghe al loro ruolo originario, quello di guaritrici, sacerdotesse, divinatrici. Tutte figure che erano estremamente indispensabili in un'epoca dove le certezze erano poche. E vi chiedo, oggi ne abbiamo di più di certezze? Forse possiamo oggi fare a meno di tutto questo? Oppure ancora abbiamo bisogno di sapere, di lavorare, fare riti per creare la nostra vita? Vi lascio con questa domanda, sperando di aver colmato ancora un po' questo alone orribile che gira ancora intorno alle streghe, e quando la prossima volta vi diranno che le streghe sono roba da fantasia o facevano chissà quale malefici, voi saprete rispondere con questi semplici esempi legati alla fertilità, al maltempo, e saprete spiegare il perché esistevano questi riti che oggi sembrano delle stupidaggini. Vi abbraccio e vi saluto. Ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Se vi fa piacere, lasciatemi un commento e anche qualche suggerimento per le prossime puntate. Cercherò di accontentare tutti. Un abbraccio e a presto. Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.